La vita, per come la conosciamo, è dominata da movimento. Tutto quanto, a qualsiasi livello si parli, microscopico o macroscopico, è in eterno movimento. Il movimento quindi è dominante in tutte le manifestazioni di questo universo e niente nell'universo, nemmeno il vuoto quantico, che è la base sulla quale si muove tutto il resto dell'universo, neanche il vuoto quantico, dicevo, è libero di essere immobile. Il movimento lo si può vedere in qualsiasi struttura che riguardi la nostra biologia, dalle cellule agli organi, ai tessuti, all'intero nostro corpo. Il movimento corrisponde anche a un cambiamento costante del proprio stato nello spazio-tempo, cioè noi cambiamo, muovendoci, cambiamo sia nello spazio, da un posto all'altro, sia nel tempo. Quindi è una dominante della nostra vita. Per cui mi concentrerò però sull'illustrazione del movimento per quanto riguarda l'apparato muscolo-scheletrico. Il movimento umano non serve solo a spostarsi da un posto all'altro, ma serve anche a apprendere, cioè a fare esperienza nella vita e quindi ad apprendere a vivere, cioè a migliorare e ad evolvere. Il movimento corrisponde a evoluzione, quindi a un passo successivo nell'evoluzione del nostro corpo e del nostro essere. Impedire il movimento significa impedire l'evoluzione. Purtroppo, per questioni personali, per questioni di vario genere, noi ci mettiamo spesso nelle condizioni di immobilità. Ripeto che l'impedimento al movimento corrisponde all'impedimento alla vita, cioè al proseguimento, cioè all'andare avanti. Non ci si può fermare. Siamo condannati a questa cosa qui, come diceva Truppiano nel suo libro. Siamo condannati ad evolvere, quindi ad andare avanti, quindi a spostarci, a muoverci. Questa attuale situazione che stiamo vivendo a livello non solo nazionale, ma anche a livello planetario, è proprio la rappresentazione del più grave crimine a svantaggio della vita, l'immobilità, il cercare di fermare ciò che non può essere fermato. Il movimento in sé racchiude il concetto di intenzione, cioè per andare da un posto all'altro o per fare una cosa ci vuole l'intenzione. È vero che nel nostro organismo ci sono dei meccanismi di movimento autonomo, tipo il movimento delle ansie intestinali, il battito cardiaco, la respirazione, eccetera, eccetera. Però per quanto riguarda l'apparato muscolo-scheletrico, che è volontario, quindi è soggetto alla volontà dell'individuo, presuppone che l'individuo stesso abbia intenzione di farlo. Quindi il movimento si basa su volontà e possibilità. Le strutture del movimento sono quelle che potete vedere in questa diapositiva: le ossa, le articolazioni, i legamenti, i muscoli, i tendini, i nervi. Queste sono le strutture che corrispondono alle nostre possibilità di movimento e le andiamo a illustrare una per una. Le ossa, che sono la parte più profonda del nostro corpo, diciamo, trovano molto in profondità sotto tutto quanto, sono la nostra impalcatura. Sulle ossa si attaccano tutti i muscoli e attraverso particolari strutture ossee vengono contenuti tutti i nostri organi interni. Sono 206, è un numero che può variare a seconda per esempio del numero delle vertebre che compongono il coccige, alcune ce l'hanno più lungo, altre più corto, vabbè. Di cui 34 di queste ossa sono pari, cioè sono due, quindi due omeri, due tibie, due peroni, due femori, eccetera, eccetera. Mentre invece ci sono delle ossa che sono uniche, tipo il bacino, che poi il bacino è composto di strutture pari in realtà, perché ci sono due all'iliache, due ischi, due tuberosità pubiche, eccetera, eccetera. Ma per esempio la colonna vertebrale è composta di vertebre, che nessuno è uguale all'altra e quindi sono ossa impari. Le ossa non hanno solo la funzione di permettere agli altri tessuti di aggrapparsi, quindi di avere un punto di ancoraggio, ma hanno anche funzioni di tipo protettivo. Tanto per dire, il cranio protegge il cervello, la gabbia toracica protegge polmoni e cuore, il bacino per esempio protegge gli organi della pelvi, che sono gli organi della riproduzione, estremamente importanti. Guarda caso, sono gli organi di prima importanza. Anche per esempio il fegato è prodotto dalla gabbia toracica e le ultime costole, quelle fluttuanti, proteggono per esempio i reni, che sono estremamente importanti. La colonna vertebrale mantiene il busto eretto, ci permette di stare dritti sulla schiena. Le ossa del bacino, come dicevo, proteggono i visceri pelvici, le estremità sono prolungamenti del tronco e partecipano ai movimenti di locomozione, quindi ci permettono di avvicinare le cose, di allontanarle, di camminare, di indietreggiare, di accovacciarci, eccetera, eccetera. Sono tutte strutture legate al movimento. Le articolazioni, anche queste appartengono al mesoderma, invece sono quelle strutture che ci permettono di adattarci, ci permettono la mobilità vera e propria, nel senso che sono strutture composte da due o più ossa, per esempio tra ginocchio e nel ginocchio ci sono il femore, la tibia, ma anche la rotula, per esempio nelle dita ci sono articolazioni semplici, cioè composte da due capi articolari. Permettono l'equilibrio e la locomozione e l'accrescimento, tant'è che in età pediatrica, per esempio, prima che l'individuo raggiunga la sua maturità fisica, i nuclei di accrescimento ossei si trovano proprio in prossimità delle articolazioni. Le articolazioni sono tipicamente suddivise in articolazioni immobili, semimobili e mobili. Le articolazioni immobili si chiamano sinartrosi, come per esempio quelle della faccia e del cranio, le articolazioni semimobili o anfiartrosi sono quelle della colonna vertebrale, e nella colonna vertebrale bisogna distinguere almeno due tratti che hanno la maggior mobilità, che sono il tratto cervicale e il tratto lombare. Il tratto toracico e il tratto sacrale e coccigeo non hanno una mobilità vera e propria. Le articolazioni mobili invece sono tutte le altre, la spalla, il gomito, il polso, le articolazioni delle mani, il ginocchio, la caviglia, eccetera, eccetera, sono tutte articolazioni mobili, dette anche di artrosi. I muscoli, anche questi fanno parte del mesoderma, sono le nostre strutture morbide, non sono rigide come le ossa, sono tutte strutture morbide e contrattili e ci permettono alle ossa di cambiare il loro assetto, cioè per esempio per poter camminare occorre prima flettere il ginocchio e poi allungarlo per poter compiere il passo, e quindi ci permettono il movimento vero e proprio. Se lo scheletro ci permette di stare anche in posizione statica, i muscoli sono nati per permetterci la mobilità, sono loro che muovono lo scheletro. Quindi ci sono i cosiddetti muscoli sinergici, cioè che partecipano allo stesso movimento, per esempio quando allunghiamo la gamba rispetto al femore, partecipa all'estensione il quadricipite femorale, che è composto appunto di quattro muscoli. Quelli sono muscoli sinergici, cioè quindi agiscono tutti quanti per ottenere uno stesso risultato. I muscoli invece antagonisti sono quelli che invece agiscono uno contro l'altro. Per esempio, i muscoli antagonisti, per esempio, per piegare il braccio io uso il bicipite brachiale, ma se lo voglio allungare uso il tricipite, che si trova esattamente dall'altra parte, cioè uno si trova sulla faccia anteriore del braccio e l'altro si trova sulla faccia posteriore, uno distende e l'altro flette. Sono muscoli detti cosiddetti muscoli antagonisti. Ma poi ci sono altre distinzioni che non sto qui a elencare uno per uno, come potete vedere in questa diapositiva Ce ne sono di particolari, insomma, ce ne sono molti. I flessori, gli estensori, gli adduttori, gli abduttori. Adduttori vuol dire che avvicinano, gli abduttori vuol dire che allontanano. Per esempio, per poter allargare le gambe occorrono i muscoli abduttori, per poterle stringere ci vogliono gli adduttori. Poi ci sono i rotatori, i depressori e gli sfinteri dilatatori. Come è composto un muscolo? È composto, come vedete in questa diapositiva. C'è un tendine che si attacca all'osso, poi c'è un corpo muscolare che è composto da svariate strutture, come potete vedere, le quali diventano sempre più piccole per arrivare alla fibrilla muscolare singola. I muscoli scheletrici sono detti muscoli striati, sono diversi dai muscoli lisci che invece sono presenti nel tratto gastroenterico. I muscoli dell'intestino non hanno queste caratteristiche. Attraverso una stimolazione nervosa avviene la contrazione, per cui quell'osso, se il muscolo si contrae, viene attirato verso il ventre muscolare. Questa è la funzione e la struttura di un muscolo qualsiasi. I muscoli, proprio perché espletano un'azione di movimento, hanno bisogno di essere costantemente irrorati di sangue, hanno bisogno di grande nutrimento. E tra l'altro la loro funzione, il loro metabolismo porta alla produzione di una sostanza irritante per loro stessi che si chiama acido lattico, che tutti quelli che fanno sport sanno bene qual è la sensazione dell'acido lattico. E questi sono i muscoli. I tendini, anche questi del mesoderma, invece sono quelle strutture che si attaccano da una parte al muscolo e dall'altra all'osso. Per esempio, il tendine più famoso di tutti è il tendine d'Achille, che si attacca al muscolo gastrocnemio, o ai gemelli si chiamano, al polpaccio per essere più compreso. L'altra parte, l'altro capo del tendine, invece si attacca al calcagno. La contrazione del muscolo dei gemelli della gamba permette alla persona di mettersi sulla punta dei piedi. Quindi il tendine partecipa alla produzione del movimento. È composto di strutture fibrose con una grossa componente di collagene e connettivo, e loro stessi sono avvolti anche da una capsula che permette il loro scorrimento facile ed efficace. Hanno diverse lunghezze, possono essere a corda, possono essere piatti, possono essere sfrangiati, ce ne sono di svariati tipi. I tendini hanno una vascolarizzazione molto scarsa, il loro nutrimento gli deriva da altre strutture, da un punto di vista muscolare, ma anche da una irrorazione linfatica e di altro genere. Quindi diciamo che nel tendine non si trovano i vasi. I legamenti, anche questi del mesoderma, invece sono quelle strutture fibrose legamentose che mettono in correlazione, appunto, legamenti, legano due strutture che sono i due capi articolari, tanto per essere chiari. Per esempio, nel ginocchio i legamenti collaterali che si trovano uno nella faccia mediale, l'altro nella faccia laterale del ginocchio, tengono le articolazioni, tengono i due capi articolari uno vicino all'altro. I legamenti crociati fanno la stessa cosa. Di legamenti ne abbiamo un mucchio, ce ne sono tantissimi, anche molto piccoli. Quindi permettono anche l'allineamento dei capi articolari l'uno sull'altro. Appunto, i collaterali permettono al femore di stare proprio dentro al piatto tibiale. I crociati invece fanno sì che il femore non scivoli anteriormente o posteriormente rispetto alla tibia. Entriamo invece in un'altra struttura che fa parte del movimento, che sono i nervi, ma non sono mesodermici, sono ectodermici. Sono quelle strutture nervose che praticamente stimolano il muscolo, mandano il segnale elettrico tale per cui il muscolo si contrae e quindi avviene il movimento. qui si capisce che si capisce la volontarietà del movimento. I nervi trasportano il segnale voluto al muscolo che si desidera azionare. È molto importante tenere conto di questa cosa qui, perché per esempio nelle sclerosi multiple, per esempio, non è il muscolo che non funziona, è lo stimolo che non arriva. Puoi avere il muscolo che vuoi, ma il muscolo non si muove se non riceve un impulso nervoso, e l'impulso nervoso parte se è possibile che parta. I disturbi del movimento. Allora, i disagi che riguardano il movimento sono legati a due condizioni particolari, quella del non riuscire e quella del non potere. Il non riuscire corrisponde al io non ce la faccio. Non me lo impedisce nessuno di farlo, ma io non ce la faccio, cioè il giudizio di incapacità parte da me. Quindi io non riesco, non ce la faccio, non posso, è diverso. Il non posso è un'altra cosa. Io non ce la faccio, non ci riesco, sono inadeguato, sono inadatto, non valgo niente, il principio di svalutazione. E questo tipo di percepito del non riuscire, diciamo così, agisce sui tessuti mesodermici. L'altra ragione è legata al non potere. Io non posso, mi è proibito, c'è un impedimento che può derivare anche da me stesso, ma per esempio sono impedimenti che possono venire dall'esterno. Quindi io non è che non ci riesco, ce la farei anche, ma non posso. Quindi nel primo caso è voglio ma non ce la faccio, nel secondo caso voglio ma non posso. Nel corso dello sviluppo di questi problemi di movimento, uno non esclude l'altro, perché se non posso, dopo un po' di tempo, non ce la faccio. Se non ce la faccio, ne deriva che non posso. Quindi è il cane che si morde la coda. E questo è il problema più forte in chi ha problemi di movimento, i problemi più gravi, sclerosi, eccetera, eccetera, le paralisi e cose del genere. I conflitti di inadeguatezza, come vedete, non ve li sto a elencare tutti, li vedete in questa diapositiva, sono quelli con questi tipi di frasi, per esempio, non mi sento all'altezza, quindi che magari non mi sento all'altezza, quindi non ce la faccio ad arrivarci e quindi posso avere problemi al collo, oppure per esempio non riesco a cambiare la direzione, che può essere un problema alle caviglie. Non riesco a mollare questa cosa qua, cioè non riesco a lasciare andare, per esempio sono problemi che possono riguardare le dita a scatto, oppure problemi al polso o alle mani, oppure non mi sento abbastanza capace, non sono abbastanza, sono maldestro a che fare per esempio con i movimenti sottili delle mani. E quindi possono evocare dei disturbi alle articolazioni delle mani, come per esempio l'artrite, l'artrosi, eccetera, eccetera. Invece i conflitti di impedimento sono quelli dove la persona non può fare una cosa, non posso scappare, non posso tornare sui miei passi, non posso uscire da questa casa, eccetera, eccetera. C'è un impedimento. Che cosa succede? Quando una persona avverte una di queste due di questi due possibili conflitti, avvengono delle cose, cioè c'è una finalità biologica al generarsi del problema. Cioè, se io ho la percezione di non riuscire, di non essere capace, quindi di non essere adeguato, io è come se chiedessi, è ovvio che non lo sto chiedendo di fatto, non lo sto chiedendo a voce, è come se chiedessi alla natura di sostituire ciò che mi impedisce, cioè ciò che non è adeguato per fare quello che voglio. Per esempio, che ne so, non riesco a essere all'altezza della situazione, quindi anche da un punto di vista intellettivo, il sentito potrebbe imporre l'avvio di un programma tale per cui le mie vertebre cervicali debbono essere rafforzate, oppure che il mio collo non si pieghi. Perché se no si piega, devo stare giù con la testa. E invece io voglio stare alto, non ce la faccio a essere all'altezza. Quindi posso coinvolgere le strutture della colonna cervicale. Tanto per, oppure non riesco a essere un buon lavoratore, non ce la faccio a sopportare questo carico. I carichi vengono messi sulla schiena oppure vengono portati sulle spalle e qui si capisce che ci possono essere delle attivazioni a carico di queste strutture. Quindi io cerco di sostituire una cosa che ritengo insufficiente con qualcosa che sia migliore. Nel campo invece della impossibilità, la persona non dice io non sono capace, la persona dice io non posso, perché se lo faccio ottengo dei risultati drammatici per me. È un ragionamento abbastanza complesso, ma in natura funziona questo. Se l'animale, uscendo dalla cuccia, viene aggredito, viene azzannato da un cane più grande, per esempio, il cane che cosa fa? Si ferma, si blocca e rimane dentro la cuccia, quindi è impedito. Il suo cervello non manda l'impulso al movimento, all'uscire. Praticamente la finalità è quella di bloccare la persona, di bloccare quel movimento, perché il farlo è percepito dall'individuo come qualcosa di pericoloso. Quindi c'è molta differenza tra il non riuscire e il non potere. Come succede? Cioè che cosa avviene? Nella fase attiva dei tessuti mesodermici, cioè quelli che risentono del percepito di non riuscire, c'è dapprima, nella fase attiva, una asportazione, una necrosi, diciamo così, una devitalizzazione di alcune parti di quella struttura. In funzione di fare che cosa? Di creare lo spazio affinché nella fase di riparazione che vedremo dopo possa essere messo del tessuto migliore. Per quanto riguarda invece i tessuti ectodermici, cioè quelli legati al potere fare una cosa, in quel caso lì c'è una defunzionalizzazione, cioè se per esempio io vorrei camminare, non parte lo stimolo viene bloccato all'origine, quindi io perdo di funzionalità, la mia funzionalità delle gambe viene invalidata, per esempio, o delle braccia o di altre strutture. Nella fase di riparazione dei tessuti mesodermici, quindi, si è creato questo spazio, viene inserito del nuovo tessuto con caratteristiche diverse sia sulla resistenza che sulla funzionalità. Ne viene messa, diciamo, una quantità superiore rispetto a quella che è stata asportata, tant'è che Hammer, le persone che, diciamo, i tessuti che vanno incontro a questo tipo di fenomeno li chiama i tessuti del gruppo di lusso, perché il tessuto che viene ripristinato è leggermente superiore in quantità rispetto a quello che è stato asportato. Questo viene testimoniato per esempio dalle esostosi, dai soprossi per esempio, quelli che si chiamano così, dalle artrosi per esempio, le articolazioni artrosiche sono particolarmente grosse, vengono asportate delle cose ma ne vengono messe delle altre. E quindi ci sono queste articolazioni molto deformate con queste protuberanze ossee. Nella fase invece di riparazione dei tessuti ectodermici c'è un ripristino della funzionalità. Nella prima fase della riparazione della PCLA c'è un peggioramento dell'invalidità, cioè della impossibilità, c'è un peggioramento e lì la persona può andare giù di testa, nel senso che se riusciva a fare delle cose limitate nella fase attiva, quando arriva la prima fase di riparazione, quindi con un grosso edema a livello cerebrale, la funzionalità viene ancora di più depressa e la persona può preoccuparsi ancora di più. Ma poi nella fase successiva, nella fase della PCLB, invece c'è un ripristino via via sempre migliore della funzionalità. Per quanto riguarda i tessuti mesodermici, il fatto che sia stato messo del tessuto in più non corrisponde a che sia lo stesso tipo di tessuto, perché sennò non c'è evoluzione. Il problema è che il nuovo tipo di tessuto che viene messo al posto del precedente ha delle caratteristiche fisiche diverse, come per esempio la rigidità. Se io ho un problema tendineo, per cui non mi sento abbastanza elastico nelle mie cose, e invece riesco a flettermi bene, cioè mi sono piegato a certe situazioni, sono riuscito ad adattarmi, quando arriva il nuovo tessuto, questo tessuto è di più, ma non è tanto elastico e resistente come il precedente, tanto elastico più che altro. Tende a rompersi, ha una, diciamo, una componente collagene minore, mentre invece arriva una componente fibrosa maggiore. È vero che è un tendine più robusto, ma non per questo più resistente. Quando arriva il dolore? Il dolore dei tessuti del movimento arriva nella fase di riparazione. C'è una prima fase di riparazione dove c'è molto dolore, tanto da congelare un'articolazione, per esempio le cosiddette spalle congelate, oppure le ginocchia che vanno, che diventano assolutamente non flessibili. Quella è la fase A della riparazione, quando c'è molto dolore, molta infiammazione, ed è un dolore spontaneo, anche al di là del fare o non fare movimenti, la persona sente male, è un dolore importante. Mentre invece nella seconda fase di riparazione, cioè nella fase B, il dolore comincia a calare. Nella fase A, quando c'è tanto dolore, è importante usare dei sistemi per alleggerire la percezione del dolore. Perché? Perché l'animale che sente male, che cosa fa? Attiva i tessuti di protezione che sono all'interno dell'articolazione. Questi tessuti di protezione sono le membrane sinoviali. Le sinoviali che hanno un gran brutto difetto. Prima di tutto diventano più grosse, cioè un aumento di tessuti, in funzione di fare che cosa? In funzione di secernere più liquido. Il liquido che cosa fa? Mette in tensione l'articolazione, fa sì che i capi articolari si distanzino un po' e soprattutto che scorrano meglio. Il problema è che c'è più tessuto all'interno di questa articolazione, c'è più sinoviale, la quale deve essere defunzionalizzata quando sarà finito il problema. E non è facile, perché nell'articolazione tipicamente non ci sono batteri e quindi questa sinoviale tende a rimanere lì. È grossa e rimane lì. Faccio un passo indietro a riguardo, per esempio, dei tessuti del mesoderma che vengono restituiti in maggiore quantità. Ma perché durante la fase attiva c'è stato bisogno di fare spazio? Perché? Perché sarebbe più semplice, per esempio, aggiungere il tessuto che serve, anche se diverso, aggiungerlo e basta. Ma questo non è possibile, cioè, o comunque non è biologicamente sensato, perché se io questa articolazione che ho attivato per questioni di vario genere, le posso attivare una volta, ma anche due, o anche tre, o anche quattro, o anche tante altre volte, se continuo ad aggiungere tessuto, questa articolazione diventa gigantesca e quindi diventa un problema diverso. Parte l'aumento del peso corporeo, ma l'articolazione lavora di meno e soprattutto io divento meno prestante. Quindi, e soprattutto vado incontro a quello che è il peso della gravità. Quindi non posso fare un ginocchio, uno normale e l'altro è il triplo, perché io devo mantenere la natura, fa in modo che io mantenga le proporzioni. Le proporzioni e la efficacia, perché non bisogna dimenticare che per la natura noi non siamo nelle nostre città comode, per la natura, per il nostro animale interiore, noi siamo ancora nella savana, dobbiamo essere pronti a scappare via se arriva il predatore. E quindi prima si fa spazio e poi si aggiunge quello che serve. Questa è una cosa importante da tenere in considerazione. Quindi adesso andiamo a vedere un pochettino i vari distretti del movimento, che qui ho messo i principali: la colonna cervicale, la spalla, il gomito, la colonna lombare, l'anca, il ginocchio, la caviglia e il piede. La colonna cervicale è, diciamo, composta di 7 vertebre e a seconda di dove si colloca il dolore, per esempio, dove si colloca l'attivazione biologica, posso avere coinvolte le prime vertebre cervicali sottoccipitali e o le restanti vertebre, la quarta, quinta, sesta e settima, che hanno conflittualità percepiti diversi. Per esempio, per quanto riguarda le vertebre più alte, atlante, epistrofeo e terza vertebra, io posso avere un problema di tipo intellettivo, cioè non sono all'altezza intellettuale delle sfide che mi si pongono davanti. Quindi, diciamo così, è il volerci arrivare ma non riuscirci, o percepire di non riuscirci. In realtà magari ce la faccio anche, ma ho sempre un concetto svalutante di me, per cui io non mi sento mai all'altezza, devo sempre arrivare dappertutto. Il percepito invece delle alte vertebre cervicali è quello del servitore, il conflitto del servitore, cioè il dover stare con la testa piegata, cioè quindi dover stare giù così, ma io non voglio, non posso, non ce la faccio, io non ce la faccio a piegare la testa di fronte a questa persona o questa situazione. Per cui attivo queste vertebre cervicali, che sono le ultime quattro. La spalla. La spalla è un'articolazione molto complessa ed è l'articolazione, a parte la complessità, ma perché è composta di svariati muscoli e i capi articolari sono almeno due, tipo tra l'acromion e la clavicola e tra la scapola e l'omero. In più è l'unica articolazione dove al suo interno transita un tendine, che il tendine è il capo lungo del bicipite. È un'articolazione complessa e soggetta anche questa a grosse stimolazioni fisiche. Il percepito che può attivare i tessuti della spalla sono quelle, per esempio, a destra riguardanti, supponiamo che parliamo di un destrimane, a destra non essere per esempio un buon partner, o non essere un buon lavoratore, non essere uno studente diligente, non ce la faccio a farmi carico di questa cosa qui, non ce la faccio a portare questo peso relativo per esempio al lavoro. Mentre invece la spalla sinistra ha a che fare con, diciamo così, con i derivati di sangue, cioè madre, nonna, figli, nipoti per esempio. Non essere stati in grado di proteggere i propri figli o i propri nipoti, non essersi percepiti come delle buone madri. Il gomito è un'articolazione complessa anche questa, non che ce ne siano di semplici, ma queste sono particolarmente complesse, perché il gomito è composto da tre capi articolari: la paletta omerale, che viene dall'omero, l'ulna e il radio. È un'articolazione che ha poi la capacità di pronare o supinare l'avambraccio, cioè ci permette di mettere il palmo verso il basso o verso l'alto. Questo avviene a livello dell'articolazione del gomito. Principalmente il gomito è legato al fare, al lavoro, al darsi da fare. Si dice pure avere l'olio di gomito, datti da fare. E quando c'è un gomito che fa male, non è una cosa simpatica. L'epicondilite, per esempio, è il cosiddetto gomito del tennista. Io per esempio ce l'ho sulla sinistra, adesso ho questo epicondilite che dura da tanto tempo, perché adesso c'è mia madre che deve essere sistemata, io devo fare tante cose per lei, e questa cosa qua ho il percepito di non essere in grado di farlo. In realtà finora ho fatto tutto, passerà. La colonna lombare insieme a quella cervicale è appunto la parte di maggior mobilità. sia il collo si muove tanto, ma anche i lombi sono quelli che ci permettono di piegarci, insomma, o di ruotare su noi stessi. Le vertebre sono 5, ma quello che conta sono le articolazioni l'una con l'altra. Se la colonna cervicale rappresenta la nostra colonna intellettiva, la nostra colonna relativa agli altri, la colonna dorsale rappresenta la colonna della famiglia. Perché dico questo? Perché la colonna dorsale si collega alle costole, le quali si articolano sulla colonna dorsale, formando la gabbia toracica. Nella gabbia toracica ci sono gli organi più preziosi di tutti, il cuore e i polmoni. Quelli sono la famiglia, il cuore la mamma e i polmoni sono il babbo. Quindi la colonna dorsale rappresenta la colonna della famiglia. Quando ci sono problemi a livello dorsale, vale la pena di andare a vedere il percepito della persona che ha di sé rispetto alla famiglia. La colonna lombare invece ha a che fare più che altro con la colonna di se stessi, cioè con la propria solidità, con la propria, col proprio stare dritti rispetto a se stessi. È un conflitto, quando c'è un coinvolgimento della colonna lombare, la persona è in una conflittualità importante con se stessa. Una svalutazione centrale della personalità, come è scritto. Molto spesso c'è un coinvolgimento dell'articolazione L5-S1. Lì ci sono, per esempio, cose legate al denaro e a questioni di tipo sessuale. Molte persone che sono avide, per esempio, che non ne hanno mai abbastanza, possono avere problemi a livello lombare. Vale la pena di indagare se questo è vero. Ah, non ho premesso all'inizio, quando abbiamo cominciato questa registrazione, che come sempre non credete a quello che dico. Verificatelo voi, su voi stessi, su persone che conoscete, che mi sono care. Quello che dico è frutto di quello che ho studiato, è quello che ho imparato man mano che mi sono interessato di questa materia. Quindi verificatelo voi, mi raccomando. L'anca è l'articolazione coxofemorale, cioè è l'articolazione che mette in contatto il bacino con il femore. L'articolazione dell'anca ha a che fare con i conflitti di opposizione, cioè di resistenza. Cioè, una rappresentazione è quella di due bisonti che si affrontano, si corrono incontro l'uno con l'altro, si danno una bella cornata, poi nessuno dei due vuole cedere, cioè mantenere la posizione. Io mantengo la mia posizione, mantengo la mia idea, la mia convinzione, tutto quello che vuoi. Mantenere la posizione, resistere, fino a che il bisonte più forte spinge talmente tanto che all'altro gli si rompe il collo del femore. E in quel momento il bisonte che perde, probabilmente destinato alla morte, e deve cedere. A seconda del movimento che genera il dolore si può capire, per esempio, la tonalità conflittuale che può aver generato l'attivazione di questa articolazione. Per esempio, l'incapacità di aprire le gambe in una donna può avere a che fare con questioni di tipo sessuale. Non sono capace, oppure non voglio accogliere il mio partner, per esempio. A seconda del movimento che viene invalidato o che genera dolore, si può arrivare a capire la conflittualità di questa persona, che deve naturalmente confermare se è vero oppure no. Il ginocchio, buono questo. Il ginocchio, appunto, come dicevo, è un'articolazione sottoposta a stimolazioni fisiche esagerate, più di tutte le altre. E, diciamo, il ginocchio è quella articolazione che ci permette di fare il primo passo. È quell'articolazione che ci permette di inginocchiarci, di accovacciarci, di metterci giù, quindi di raffigurare la sottomissione, cioè io mi inginocchio a questa cosa o a questo ostacolo, che debba esserci sempre qualcosa di negativo. il percepito dell'articolazione del ginocchio è proprio quella di non piegarsi. Io non mi piego, io non mi inginocchio di fronte a te. Non sono capace di fare il primo passo, non riesco a cominciare il mio percorso. Queste cose qua. Ed è un'articolazione, come avevamo visto prima, molto complessa, fatta di tanti legamenti, tanti tendini, tante strutture ossee, sottoposte poi all'azione di numerosi muscoli, perché c'è il quadricipite femorale che si trova davanti alla coscia, che è quello che ci fa estendere la gamba, ma c'è anche il bicipite femorale posteriore che ci permette di fletterlo. Ma anche i movimenti, per esempio, di accavallare le gambe sono garantiti da altri muscoli e sottopongono l'articolazione a un certo tipo di stimolazione. Tra l'altro, all'interno dell'articolazione femoro-tibiale, cioè il ginocchio, ci sono due strutture particolari che si chiamano menischi, anche questi di origine mesodermica, che sono quelli che vanno a colmare lo spazio articolare. Sono due strutture che fanno sì che il femore stia proprio dove deve stare, sul piatto tibiale. La caviglia. Oh. La caviglia è un'altra articolazione anch'essa molto complessa, composta da perlomeno da tre capi articolari: la tibia, il perone e l'astragalo. L'astragalo, detto anche talamo, compongono questa articolazione che ha tante capacità, tanta mobilità, perché può essere mossa in tutte le direzioni. E appunto il fatto che l'articolazione possa, diciamo così, orientare il piede in svariate direzioni, problemi legati alle caviglie sono proprio legati a questioni di cambiare direzione, o detto anche conflitto di indecisione. Non sto facendo la strada giusta, non riesco a cambiare strada. Dovrei cambiare strada, ma non ce la faccio. Un problema alle caviglie è un problema serio, perché siccome la caviglia è un'articolazione che sopporta il peso di tutto il corpo, i piedi hanno una parte, diciamo, più statica, la caviglia proprio deve gestire il peso nelle svariate posizioni in cui si pone il piede. Quando voi camminate su una strada abbastanza liscia, la caviglia ha un certo tipo di atteggiamento e il carico si distribuisce su questa articolazione in un certo modo abbastanza limitato. Ma se voi camminate su una strada particolarmente dissestata, la caviglia deve cambiare talmente tante posizioni che il carico viene distribuito anche su posizioni abbastanza critiche. E quindi l'articolazione viene molto sollecitata, i legamenti li devono avere un'efficienza, un'efficacia estremamente elevati. La caviglia ha a che fare con questioni di indecisioni e di cambiare direzione. Quando voi cambiate quando voi andate anziché a destra andate a sinistra, che cosa fate? Girate il piede. E questa è una manovra della caviglia. Il piede, anche questa è un'altra struttura complicata, composta da tante ossa, ha a che fare con la direzione di avanzamento, con il contatto con madre terra. Madre terra rappresenta praticamente mamma. Ci sono la conflittualità è quella di non riuscire a cambiare direzione, la svalutazione nell'avanzare, cioè andare avanti, o per quanto riguarda il mettersi sulle punte, di innalzarsi, di elevarsi, non riesco a raggiungere una cosa, cioè il mettermi sulla punta dei piedi, oppure appunto dover camminare in punta di piedi, cioè l'essere incapaci di farsi valere, cioè di non sentirsi liberi, dover camminare appunto in punta di piedi, non farsi sentire. Questo è un conflitto di svalutazione abbastanza importante, cioè non riuscire a farsi valere rispetto al clan, rispetto a colui con cui si vive. È una cosa abbastanza complessa. Che cosa fare? Quando io ho un'articolazione che mi fa male, perché mi punto sulle articolazioni? Perché il dolore osseo è legato più che altro al reumatismo, di cui non tratto in questa registrazione. Riguardo più che altro le articolazioni perché sono quelle che fanno male alla fine. È difficile che faccia male un osso. Il femore a metà del suo tragitto non fa dolore, fa male l'anca o il ginocchio. Quando io vado in fase di riparazione rispetto a un'articolazione, nella prima fase ho un dolore bestia. Quel dolore che cosa fa? Spontaneamente, se lo lasciate fare, l'unica cosa che vi permette di fare è stare immobili, stare fermi. È proprio quello che è giusto fare, mettere a riposo la protezione, sì, la protezione, mettere a riposo l'articolazione, metterla in protezione, per evitare che quel dolore dia lo stimolo all'attivazione delle strutture di protezione che poi vanno a peggiorare questa situazione. All'inizio cercano di fare il loro lavoro, ma poi diventano un problema. Quindi si mette a protezione l'articolazione immobilizzandola per quanto tempo, non potendo, essendo difficile stabilire quando è avvenuto il conflitto. Sarebbe importante metterla in immobilità per almeno 3 settimane, che sarebbe poi la durata massima della PCLA. Metterla in protezione di immobilità per almeno 3 settimane ed eventualmente, se la persona sente la necessità, l'assunzione di sostanze analgesiche, appunto per evitare che la bestiolina interna cominci a lavorare per avviare programmi sui tessuti di protezione. Bisogna evitare il cosiddetto conflitto locale, cioè mi fa male l'articolazione a un punto tale che si avviano i programmi di attivazione delle strutture di protezione articolare e dopo li vengono fuori degli altri problemi. Questa è una cosa che si può fare nella fase A. Poi ci sono delle pratiche che possono essere utili, e qui sono elencate, ce ne sono svariate, possono avere una loro funzione, ma certamente se anche si giunge alla riparazione completata, cioè ma si rimane sul percepito di essere degli svalutati o dell'essere degli impossibilitati, se si rimane in questa condizione, non è difficile che possano tornare delle recidive e infatti tantissime persone hanno problemi articolari e ossei proprio legati al fatto che hanno continuato a rimanere nella condizione di essere degli incapaci, degli svalutati, degli inadeguati o hanno percepito le catene che bloccano il loro movimento, che magari non esistono realmente, però la persona le percepisce nella sua testa, si incatenano da soli. Se non si toglie, se non si rimedia a questa percezione di sé, le recidive sono